La rivista italiana di teosofia presenta, dal numero di marzo-aprile 2024, lo spazio luminoso del karma, considerazioni teosofiche sul principio di causalità, di Graciano Caucig. Legge Graciano Caucig.
Il primo scopo della società teosofica, creare un nucleo della fratellanza universale, dell'umanità senza distinzioni di razza, sesso, credo, casta e colore, per quanto poco assimilato, porta con sé la consapevolezza necessaria all'essere votati anche al sentiero dell'azione, al karma marga, così come definito dalla Bhagavad Gita. Questo percorso, per essere effettivamente praticato, necessita che scompaia ogni forma di aspettativa e che vi sia un'attenta meditazione sulla nozione di karma, termine oramai popolare in Occidente, per esprimere i concetti di causalità, di azione e reazione, di retribuzione, compensazione, equilibrio, giustizia e sorte. Essa ha origine dalla radice sanscrita kre, che significa agire, creare, e lo fa attraverso una molteplicità di forze fondamentali che portano naturalmente in sé i relativi derivati che, per l'attuale umanità, sono rappresentati da pensieri, desideri e attività fisiche più o meno sottili. Il karma è pertanto costituito da una concatenazione di moventi e di risposte interdipendenti che si spostano in diverse dimensioni spazio-temporali, da un passato più o meno prossimo, attraversano un fugace presente e si proiettano verso un indeterminato futuro. Questa dinamica evidenzia diversi gradi di maturazione e dunque differenti cariche di intensità che si palesano nella multiforme e continua trasformazione della materia inerente ai diversi piani di coscienza, i quali sembrano esistere in una dimensione lineare del tempo e dello spazio. Inoltre, mediante le tracce mnemoniche depositate nel profondo della coscienza, il karma mantiene in vita e tramanda nella realtà illusoria la personalità caratterizzata dal senso di separatività, nonché di solitudine esistenziale. In questa dimensione di confine, costituita per di più dalle plurime singolarità e dalle loro reciproche influenze, viene a plasmarsi la trama del nostro attuale tipo di umanità. Un evidente aspetto di questa struttura lo espresse con efficace semplicità un accorto agricoltore dell'Isontino. Pensando alle azioni che e alle relative conseguenze, ho constatato come ci si possa ritrovare a subire l'effetto o l'esperienza derivante da azioni che non abbiamo compiuto ma che sono da imputare ad altri, e questo avviene grazie a chissà quali sottili legami. Magari, ed erroneamente a questo punto, noi speriamo che se agiamo bene ci ritornerà indietro del bene e viceversa. Ma non potrebbe essere invece che se faccio del bene o del male le relative conseguenze andranno a qualcun altro e viceversa? Credo sia così, e ciò implica evidentemente un ancor maggior senso di responsabilità riguardo a ciò che pensiamo, diciamo e facciamo. Inoltre, questa consapevolezza mi insegna pure che non bisognerebbe aspettarsi nulla in cambio dalle nostre azioni. Una tale riflessione, al di là dell'aspetto etico, mostra che questo intreccio di relazioni è davvero la struttura portante della nostra esistenza condizionata, ovvero del ciclo delle rinascite. Di ciò, secondo l'insegnamento teosofico, ci dovremmo preoccupare in quanto fonte di sofferenza. Il Mahatma Kutumi, in un passaggio contenuto nella sua decima lettera, suggerisce che, per liberarci dal dolore, è necessario meditare sull'origine del male, sull'interdipendenza e sulla natura dell'esistenza condizionata. Dice testualmente: il vero male proviene dall'intelligenza umana e la sua origine è provocata solo dall'uomo razionale che si allontana dalla natura. Perciò, l'umanità è la vera e unica fonte del male, la degenerazione del bene, il risultato dell'egoismo e dell'avidità. Pensate profondamente e scoprirete che, all'infuori della morte, che non è un male ma una legge necessaria, e delle sventure che saranno sempre ricompensate nelle vite future, l'origine d'ogni piccolo o grande male risiede nell'azione umana, nell'uomo che, grazie alla sua intelligenza, è l'unico agente libero in natura. I nostri lama, benché accettino cibo, mai però denaro, nei loro templi insegnano le quattro nobili verità e la catena della causalità, i 12 nidana, perché forniscono la soluzione del problema dell'origine e dell'annullamento del dolore. Leggete il Mahavagga e cercate di comprendere, non coi pregiudizi della mente occidentale, ma con lo spirito dell'intuizione e della verità, ciò che l'illuminato dice nel Khandaka. Al tempo in cui il santo Buddha era a Uruvela, sulle rive del fiume Neranjara, e si riposava sotto l'albero della Bodhi dell'illuminazione. Dopo essere divenuto San Buddha, al termine del settimo giorno, avendo fissato la mente sulla catena della causalità, così parlò: dall'ignoranza nascono i samskara della triplice natura, prodotti dal corpo, la parola e dalla mente. Dai samskara sorge la coscienza. Dalla coscienza nascono il nome e la forma. Da questi hanno origine i sei regni dei sei sensi, essendo il settimo solo una facoltà dell'illuminato. Da questi il contatto, da esso la sensazione. Da questa ha origine la sete o desiderio, kama, tana. Dalla sete l'attaccamento, l'esistenza, la nascita, la vecchiaia e la morte, il dolore, il pianto, la sofferenza, l'abbattimento e la disperazione. Ma con la distruzione dell'ignoranza si distruggono i samskara e la loro coscienza, il nome, la forma, i sei regni, il contatto, la sensazione, la sete, l'attaccamento, l'egoismo, l'esistenza, la nascita, la vecchiaia, la morte, il dolore, il pianto, la sofferenza, l'abbattimento, la disperazione. Tale è la fine di tutta questa sofferenza. Sapendo ciò, il benedetto esclamò solennemente: quando la vera natura delle cose diventa chiara al Bhikshu in meditazione, allora ogni suo dubbio svanisce, poiché egli ha appreso la natura e la causa di questo. Dall'ignoranza derivano tutti i mali, dalla conoscenza nasce la fine di tutte queste infelicità. E allora il Brahman in meditazione scaccia le orde di Mara come il sole illumina il cielo. Qui la meditazione sta ad indicare le doti sovrumane, non soprannaturali, o i massimi poteri spirituali della razza. È necessario precisare che questa meditazione analitica si basa solitamente su una formuletta buddista di quattro righe riguardanti il principio di causalità, di relatività e di interdipendenza. Quando questo c'è, quello c'è. Apparendo questo, appare quello. Quando questo non c'è, quello non c'è. Cessando questo, cessa quello. Sempre riguardo alla sofferenza, HPB diceva che l'uomo, per evitare le sofferenze della rinascita e anche l'apparente felicità del Dewachen, mediante la sapienza e la conoscenza, che solo possono scacciare i frutti dell'illusione e dell'ignoranza. Maya, o illusione, è un elemento insito in tutte le cose finite, poiché tutto ciò che esiste ha solo una realtà relativa, non assoluta. Dato che l'aspetto assunto, dal noumeno celato, dipende dal potere di percezione dell'osservatore, nulla è permanente all'infuori dell'unica esistenza celata e assoluta, la quale contiene in se stessa il noumeno di tutte le realtà, le esistenze appartenenti a qualsiasi piano dell'essere, fino ai più elevati di Anichoan. Sono comparativamente simili alle ombre proiettate da una lanterna magica su uno schermo in colore. Ciò nonostante, tutte le cose sono relativamente reali, poiché il conoscitore è anche egli un riflesso, e le cose conosciute sono perciò reali per lui come lui stesso. Il maestro Kutumi e HPB ci invitano quindi esplicitamente a conoscere la sottile dimensione causale, in modo da riuscire a verificare da noi stessi quanto essa si incanali in una direzione costituita da infinite possibili varianti, ma tuttavia certa. Ed è per questa ragione che non esistono, come spesso ingenuamente si crede, il caso, la sfortuna, la fortuna, bensì un karma più o meno buono che ci confina nel mondo del conosciuto e dunque nella rete della memoria individuale e collettiva. In questa condizione è veramente difficile riuscire a creare una breccia attraverso la quale possano emergere dallo spazio naturale le nostre primigenie potenzialità. Questa dimensione, che per le nostre sei ordinarie percezioni sensoriali è paragonabile a un insondabile abisso, tramite l'intuito può consentirci di scorgere almeno un piccolo riflesso del primordiale scintillio che è verosimilmente il cuore del cuore di tutti i costituenti dell'essere umano, delle molteplici sfaccettature della causa senza causa nella quale unità e pluralità coesistono, e dove il tempo che non è abbraccia lo spazio senza direzioni. Da questa base potenziale, assoluta ed essenziale, tramite l'energia, viene garantito il continuo fluire della natura fenomenica costituita dall'interpenetrazione dei diversi spazio-tempo che caratterizzano il tutto in uno e l'uno in tutto. Per esempio, possiamo pensare alla luce di una candela riflessa su specchi, i quali rimandano a loro volta la luce in un poliedrico gioco di riverberi. La scoperta di questo intervallo ci offre plausibilmente l'opportunità di reintegrarci e di procedere, per usare una metafora, sul ponte dell'arcobaleno verso l'ampia sfera coscienziale dell'umanità, per poi avvicinarci a quella ancora più vasta dell'unità e riuscire infine, forse, a varcare in sicurezza la soglia del limite. Tutto ciò rende il concetto di karma enigmatico, poiché non è relegato solamente ai moti della personalità e, come viene evidenziato nell'insegnamento buddista, la complessità delle implicazioni karmiche è tale da ritenerle comprensibili nella loro totalità, solamente a un Buddha. Il karma è di fatto una legge di natura che regge imparzialmente il macrocosmo cosmo come il microcosmo. Ed è pure per questo che la sua incessante attività non comprende ricompense o punizioni. Nell'induismo questa parola indica infatti anche una divinità vedica chiamata Visvakarman, colui che sa fare tutto, e che rappresenta il potere creatore, l'architetto dell'universo, la quintessenza della manifestazione. Tuttavia il karma è anche la forza che, abbinata a quella del continuo ritorno nel mondo della forma, consente allo spirito e alla materia di riflettersi nello spazio intellettuale e di riplasmare la precedente struttura personale. In questa struttura non di meno è connaturata un'incessante, impercettibile dinamica di formazione e di dissoluzione di ogni specifica entità che risiede nei diversi piani e sottopiani della coscienza. Lo studio e la meditazione sulla nostra costituzione settenaria sono fondamentali proprio per renderci conto che i complessi rapporti di interdipendenza esistenti tra i sette piani di coscienza e i sette rispettivi sottopiani di ogni piano ci costituiscono. Ancora più importante è che tutti questi non sono altro che emanazioni dei diversi nuclei insostanziali presenti in ognuno di loro. Tali nuclei formano un campo unificato, ovvero il punto centrale, lo spazio incondizionato del cuore, il causale dal quale, in definitiva e per ragioni evolutive imperscrutabili nella loro totalità, si manifestano da un lato la monade e l'individualità e dall'altro, poggiandosi sul suo reticolo formato di cause, la personalità. In questa rete depositiamo, attraverso gli atomi permanenti, quei semi che andranno poi a formare sia le diverse tendenze personali sia quelle collettive. Le nostre vere facoltà latenti sono tuttavia celate in ognuna di queste inclinazioni, in ogni forma, emozione, pensiero e in ogni coscienza sensoriale, annidate in un multiverso. Per portarle alla luce serve acquisire l'abilità di eludere il conosciuto, in modo da individuare con maggior facilità la principale virtù di cui disponiamo e che consiste nel poter orientare deliberatamente l'opera insieme a una spontanea umiltà di cuore che è parte della sostanza di queste potenzialità. Così si creano i presupposti favorevoli a rivoluzionare la nostra personalità per liberarci gradualmente dal mondo condizionato e far sbocciare l'uomo nuovo, risorto e autenticamente contemporaneo. Naturalmente questo va fatto con realismo, con sempre maggior senso di responsabilità e di benevolenza. A questo ci può condurre la comprensione dell'interrelazione tra le diverse creature interne ed esterne che compongono l'umanità nel mondo visibile e in quello metafisico. Non esiste materia morta, tutto nell'universo è coscienza, l'esterno è come l'interno. Questa consapevolezza ci consente anche di tenere presente quanto influenti siano in tutto questo processo le forme pensiero e quanto importante sia riuscire a vigilare sulle stesse, nonché a dirigerle in senso evolutivo, sino ad arrivare alla competenza indicata dal Mahatma Kutum nel seguente passo. L'adepto crea le forme pensiero consapevolmente, gli altri uomini le disseminano inconsapevolmente. Questo significa che possiamo trasformarci solamente tramite la conoscenza e la saggezza, presenti in quell'universo sotterraneo e inconoscibile e dal quale si sprigiona la scintilla luminosa che, specchiandosi, consente l'apparire delle diverse intelligenze primordiali, nonché degli esseri di compassione che cooperano a vari livelli con l'evoluzione della nostra umanità. Questa favilla è di fatto la monade, che si riflette anche in quelle tre parti della nostra costituzione segreta, chiamate in teosofia Atma, Buddhi e Manas. In tutta la nostra costituzione sono dunque presenti sia questi diversi aspetti della saggezza primordiale, sia le qualità spirituali delle luminose intelligenze. In una dimensione fondata su simili caratteristiche, non esiste l'ordinaria e lineare legge di causalità, composta prevalentemente da reazioni, ma una dimensione formata da sole cause, da sole azioni spontanee, presenti simultaneamente in ogni istante e in ogni tipo di modificazione nel tempo intuitivo. Questa estensione di luce consente di guardare con altri occhi e scorgere la dimensione unitaria in cui la personalità, l'individualità e la monade si svelano gradualmente attraverso tre tipi di attività creative, ovvero tramite tre tipi di karma, che rispettivamente sono quello assoluto per la monade, il karma dell'energia luminosa per l'individualità, quello dell'apparenza per la personalità. Prendere in considerazione questi tre tipi di forze ci consente di acquisire la capacità di agire con leggerezza, con maggior fervore, nel progredire sul sentiero dell'abnegazione e quindi del servizio. A questo proposito riportiamo il seguente passaggio di HPB contenuto nel libretto di Ante Hosking Fondamenti di filosofia esoterica. L'uomo dovrebbe sempre sforzarsi di aiutare l'evoluzione divina delle idee, diventando al meglio delle sue capacità un collaboratore della natura nel suo compito ciclico. Sempre a questo riguardo HPB sosteneva che le strade del karma non sarebbero imperscrutabili se gli uomini fossero uniti in armonia anziché divisi e in discordia, perché la nostra ignoranza di queste vie, che una parte degli uomini chiama la via della provvidenza, oscure e intricate, mentre un'altra vede l'azione del cieco fato e una terza un semplice caso, senza dei né diavoli a guidarlo. Sparirebbe, certamente, se solo attribuissimo tutto alla sua vera causa. Con la giusta conoscenza, o almeno con una convinzione fiduciosa che i nostri vicini non cercano di nuocerci più di quanto noi pensiamo di fare loro, 2/3 dei mali del mondo si disperderebbero nell'aria. Se nessuno nuocesse al fratello, karma nemesi non avrebbe né motivo né armi per danneggiare. È la costante presenza fra noi di elementi di rivalità e di opposizione. È la divisione in razze, nazioni, tribù, società e individui, in tanti Caino e Abele, in lupi e agnelli, che provoca le vie della provvidenza. L'ignoranza della vera natura delle nostre azioni condizionate mantiene inespugnabili le mura della nostra prigione. Tuttavia, visto che la monade, nella sua purissima immobilità, è inserita in ogni sorta di attività, in qualsiasi momento abbiamo la possibilità di riconoscerne la preziosità, di sviluppare un'attività cosciente e quindi di rinascere nuova vita. Solo attraverso questo tipo di consapevolezza riusciamo a conseguire la forza necessaria per camminare verso la libertà, verso la nostra origine, verso la purezza che caratterizza lo spazio luminoso del karma, verso il causale che illumina ogni cosa, ossia verso la teosofia, quella saggezza divina nella quale vi sono solamente cause, ovvero solo azioni candide. Ecco perché nella luce sul sentiero si dice, come fosse un augurio: considera intensamente tutta la vita che ti circonda, impara a guardare intelligentemente nei cuori degli uomini, considera con somma attenzione soprattutto il tuo cuore, perché attraverso il tuo cuore viene l'unica luce che può illuminare la vita e renderla chiara agli occhi tuoi. Studia i cuori degli uomini affinché tu possa conoscere che cos'è quel mondo nel quale vivi e di cui sei una parte. Considera la vita costantemente mobile e mutevole che ti circonda, perché essa è formata dai cuori degli uomini e, come impari a intendere la loro costituzione e il loro significato, sarai capace di leggere grado a grado la più ampia parola di vita. Solo con la conoscenza viene la facoltà della parola. Consegui la sapienza e possederai la facoltà della parola.
Graziano Caucig è socio del gruppo teosofico di Cervignano del Friuli. Per restare aggiornati, iscrivetevi al podcast e visitate il sito teosofica.org. Arrivederci alla prossima puntata.